mia diocesi di Aosta, su alcuni temi critici del mondo giovanile. Fondamentalmente io ritengo che la responsabilità di tutti i difetti che vengono attribuiti ai giovani è della mia generazione e della generazione che viene subito dopo la mia. Quindi ogni riflessione fatta sulla gioventù rimanda immediatamente alla generazione che l'ha preceduta. Fatta questa premessa, mi permetto di dirvi alcune cose che sono ciò che io penso. Non sono sicuro di avere azzeccato o non sono così sicuro di dire tutto ciò che è importante, fondamentale per interpretare i problemi giovanili del nostro tempo. Così, con simpatia, con affetto, vi do il punto mio di arrivo. C'è una caratteristica particolare oggi, la prassi educativa. La caratteristica sua è questa, che è molto usato come meccanismo di vita ricevere su tempi brevissimi delle gratificazioni, dei premi, dei compensi, dei piaceri, delle risposte soddisfacenti. È come se noi vivessimo in un tempo in cui non siamo in grado di tollerare a lungo l'attesa o di tollerare per un po' di tempo una sofferenza. È come se in questo tempo sia diventato difficile guadagnarsi un premio lontano, una meta lontana, la stessa promozione all'università o la decisione di fare degli studi universitari comporta di portare delle frustrazioni, delle attese, non avere tutti i soldi, non avere tutto il tempo a disposizione che mi piacerebbe avere. Dunque ci sono decisioni importanti per la mia vita che mi realizzano, che rappresentano delle mete importanti che non si vogliono assumere. Si fa più fatica a portare, a guadagnarsi un risultato lontano, che arriverà lontano del tempo. Ho trovato in un libro di Conrad Lorenz, Gli otto peccati capitali della nostra civiltà, l'edizione che io ho letto, è la nona edizione del 1983, ma l'originale è del 73. È molto interessante sapere che nel 73 un premio Nobel abbia fatto questa riflessione. Dice così: la crescente intolleranza al dolore, abbinata alla diminuita forza di attrazione del piacere, fa perdere all'uomo la capacità di investire lavoro faticoso in imprese che sono remunerative solo a lungo termine. Ho affrontato questo con gruppi famiglia, in un ritiro di gruppi famiglia. Era presente un farmacista con la sua moglie e lui mi ha detto: è vero, le mamme fanno di tutto per cancellare ogni minima comparsa di sofferenza che arrivi nella vita dei loro figli. Hanno cancellato la sofferenza di un raffreddore, di un pasto in ritardo, di una camminata a piedi per andare a scuola, una camminata e un giorno di vacanza in montagna. La sofferenza non deve più appartenere all'esperienza umana del nostro tempo. E l'autore dice: cancellando la sofferenza, voi avete diminuito la gioia e il piacere. Nella misura in cui voi cancellate l'attesa di un risultato, la faticosa conquista di un risultato, o la sofferenza fisica e morale, si abbasseranno i livelli del piacere. Conclude questo brano dicendo: può darsi che sia possibile il godimento senza pagarlo a prezzo di un duro lavoro, ma certo così non si coglie la divina scintilla della gioia. L'intolleranza al dolore, fenomeno sempre più diffuso ai nostri giorni, trasforma i naturali alti e bassi della vita umana in una pianura artificiale di un grigiore uniforme, crea la noia mortale. Noi diciamo che Gesù Cristo è morto, che è stato tradito, che ha sofferto. Non dobbiamo più predicarlo. Se un medico il giorno in cui gli viene data una diagnosi infausta e scopre di avere un tumore, decide di prendere una pistola e si spara, come è successo, come può succedere, siamo esattamente in questa teoria qui. Nell'esperienza umana la sofferenza deve sparire. Io non accetto che ci sia sofferenza nella mia vita. E comincio fin da bambino, già alle scuole elementari, poi alle medie, faccio di tutto perché la sofferenza non mi visiti mai. Poi mi arriva improvvisa un compagno di scuola del liceo che muore. La reazione di fronte anche a un ragazzo che muore di overdose è cambiato moltissimo oggi rispetto al passato, il rapporto con la morte. Perché è cambiato il rapporto con la sofferenza? Non ci può essere oggi né morte né sofferenza. Come facciamo a parlare di Gesù? Come possiamo associare la nostra sofferenza alla sua? Come possiamo anche noi dare quel piccolo contributo di cui parla San Paolo alla salvezza del mondo con la nostra sofferenza? Perché la sofferenza verrà improvvisa. E forse non sono capace di portarla, se non ho a poco cominciato. Poi l'autore va avanti con questa riflessione interessantissima. Non so se voi amate la montagna, ma l'esempio che lui porta è austriaco, parla di un alpinista che ama la montagna, parte al mattino prestissimo, quando arriva in cima alla vetta, siccome ha fatto roccia, le dita sono anche non solo stanche ma un po' ferite, è arrivato in tempo per vedere il sole sorgere. L'autore pone questa domanda: qual è esattamente il sentimento che prova questo alpinista che ama la montagna al mattino presto, dopo tutta questa fatica? E dice: non è certamente il piacere, poter dormire di più, mangiare meglio. Prima di scendere non si fa una gran mangiata, anzi deve scendere presto perché il tempo può peggiorare. Deve di nuovo usare le mani per fare un po' di roccia. E lui risponde, dice: ma il cuore umano, l'aspirazione dell'uomo, non cerca soltanto piacere, cioè la risposta ai bisogni fondamentali dell'uomo di cui parla la psicologia contemporanea. Non si vive solo di piacere, cioè non si vive solo di risposte a bisogni, dal mangiare alla sessualità, a essere amato, essere al centro dell'attenzione, essere qualcuno per qualcuno, bellissimo. E dice: è la scintilla della gioia. E lui dice: nella vita umana non si può perseguire solo bisogni accontentati da piacere. E poi fa una digressione, cita un autore e dice: tutta l'opera di Freud, letta, vi fa vedere che non compare mai la parola gioia. Chi conosce la psicanalisi non voglio entrare in polemica assolutamente con nessuno dei nobili o seri professionisti della terapia psicologica. Probabilmente essi sanno, e anche gli allievi di Freud sanno, che non c'è solo il piacere. Ma è interessante per noi che un autore come questo, che non è né prete né vescovo, ci metta davanti questa esperienza, ci dica ma che cos'è che fa felice la persona, che la fa contenta?